Gran Bretagna, batosta per il premier Starmer alle elezioni locali. Laburisti dimezzano i propri consiglieri. Superati dalla destra sovranista di Farage, bene anche i verdi e i centristi, il primo ministro ammette la sconfitta, ma tira dritto, il governo va avanti. La sua leadership però è di nuovo in discussione, anche dentro il partito. In corso a Palazzo Chigi il colloquio tra Rubio e Meloni, il primo bilaterale dopo lo strappo con Trump. L'obiettivo è ricucire, anche se la leader italiana prova a riposizionarsi. Stati Uniti-Iran, resta alta la tensione a Hormuz, i Pasdaran sequestrano una petroliera, bombe israeliane questa mattina sul Libano, almeno una ventina le vittime, nuovo appello del Papa alla pace nel primo anniversario del suo pontificato. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30, partiamo dalle elezioni locali in Gran Bretagna, un voto che rappresenta un duro colpo per il premier Starmer. Secondo i dati che arrivano da centinaia di consigli locali, il partito laburista ha visto dimezzarsi il numero dei propri rappresentanti. Impennata di consensi invece per la destra sovranista di Farage con Reform UK, che è primo partito per un numero di consiglieri, per numero di consiglieri eletti. Bene anche i Verdi e il centro dei Liberal Democratici, un voto che dicevamo fa vacillare la leadership di Starmer. Ma partiamo dalla mappa dei risultati in diretta dalla Gran Bretagna. Daniele Fisichella, Daniele.
Avanzano i populisti che per adesso vincono un terzo dei seggi scrutinati in queste amministrative in Inghilterra, un successo sull'onda lunga della Brexit che fa il paio con quello delle elezioni locali dell'anno scorso per Reform UK e Nigel Farage, e che segna la crisi dei due partiti tradizionali. Il Labour ha perso quasi la metà dei seggi, sconfitte pesanti nelle ex roccaforti del nord del paese mentre si attendono i risultati di Londra, ma anche i conservatori arretrano di circa il 14%. È un quadro politico molto frammentato, con i Verdi in forte ascesa che ottengono il miglior risultato di sempre alle amministrative, risultati che segnano la fine del duopolio Labour-Tories in Gran Bretagna e la nascita di una nuova era con 5 partiti ma molto polarizzati su posizioni diverse tra di loro.
And I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
E quello che avete sentito era il premier Starmer, che si è assunto la responsabilità della sconfitta, ma tira dritto, il governo va avanti, ha detto. Ecco Daniele, la leadership di Starmer è di nuovo in discussione, come ne uscirà adesso?
Si apre un periodo di riflessione, la leadership del primo ministro non è mai stata così debole, anche per gli strascichi della nomina di Peter Mandelson, l'ex ambasciatore negli USA, amico di Jeffrey Epstein. Tra i laburisti però molti non sono convinti questo sia il momento di cambiare leader, probabilmente perché manca unità sul nome di un candidato, quadro politico che comunque potrebbe peggiorare ulteriormente per la sinistra, che dovrebbe perdere il controllo del Parlamento gallese per la prima volta in 27 anni. In Scozia, infine, i nazionalisti dovrebbero ottenere nuovamente la maggioranza.
Grazie Daniele Fisichella. In corso in questi minuti a Palazzo Chigi l'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio e il primo bilaterale tra Roma e Washington dopo lo strappo con Trump, che ha costretto la Presidente del Consiglio a un riposizionamento. L'obiettivo è normalizzare i rapporti, anche se Meloni sembra aver capito che l'abbraccio a Trump non paga più come prima. Prima di arrivare a Palazzo Chigi, Rubio è stato alla Farnesina tra i temi in agenda: la guerra in Iran, la situazione in Libano e lo stretto di Hormuz. Nessun accenno invece ai dazi. Da Roma Anna Bredice.
Da circa mezz'ora il segretario di Stato statunitense Rubio è a Palazzo Chigi. L'incontro con Meloni era stato messo in agenda negli ultimi giorni. Prima ancora è avvenuto quello con il suo omologo Tajani, fissato già da tempo, che poi alla fine del colloquio ha riassunto Tajani i temi dell'incontro. Sul conflitto in Iran Rubio ha spiegato che gli USA stanno attendendo la risposta iraniana. L'Italia si è detto Saudita disponibile ad una presenza navale nello stretto di Hormuz, ma a fronte di una tregua e di un cessato il fuoco stabile. I due non avrebbero parlato di dazi. Tajani sostiene che non è di sua competenza questo tema, così come dell'uso delle basi americane in Italia, ma il ministro degli esteri ha assicurato che per il governo italiano è importante la presenza statunitense in Europa per una NATO più forte, ha detto, rispondendo quindi alle minacce di Trump di un ritiro dei soldati statunitensi dall'Europa. Hanno parlato del Libano e poi ancora della situazione a Cuba e nel Venezuela. Questo è dato sapere dalle dichiarazioni fatte da Tajani, che in qualche modo confermano al momento ciò che Meloni aveva già fatto capire nei giorni scorsi. L'incontro avviene il giorno in cui si celebra il primo anno di pontificato del Papa, il quale nel messaggio per questa occasione ancora una volta puntato sulla necessità della pace e la fine di tutti i conflitti, a cominciare da quello in Iran. Linea allo studio.
E all'indomani dell'incontro con Rubio, come sentivate, oggi Papa Leone da Pompei ha nuovamente chiesto ai leader mondiali la pace e la fine della guerra. Esattamente un anno fa Prevost saliva alla soglia pontificio come primo papa nordamericano della storia. Eletto dai cardinali come figura di equilibrio, e molti si chiedevano quale impronta avrebbe dato al suo magistrato, se di continuità con l'era di Bergoglio o se avrebbe segnato una netta censura. Ascoltiamo Franco Garelli, docente di sociologia della religione all'Università di Torino, intervistato da Michele Migone.
Una continuità relativa, condizionata potremmo dire. Cioè, da un lato lui si è da subito dichiarato nel solco di Papa Francesco e dall'altro però ha messo in evidenza alcuni comportamenti che se ne distanziavano. Direi che sostanzialmente si riconosce in alcune riforme volute o per lo più diciamo annunciate, forse più che realizzate da Papa Francesco, ma nello stesso tempo ha una sua impronta, un suo imprinting, una sua concezione anche della Chiesa che a poco intende sviluppare. Teniamo presente un dato interessante da un punto di vista analitico, il fatto che finora non ha creato, prodotto, esposto alcun documento ecclesiale ufficiale sulle linee del suo pontificato, ma ha lasciato una serie di segni che, quindi, guardando i quali uno può appunto fare questa ipotesi che sia una continuità in qualche modo condizionata.
Dove si è distanziato di più da Papa Francesco?
Ma allora credo più nel fatto di dare peso all'istituzione, cioè è un Papa che vuole in qualche modo convertire l'istituzione un po' a un'idea di una Chiesa aperta, ma anche che si muove come un corpo unico.
Ancora tensioni tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Oggi la marina iraniana ha sequestrato una petroliera accusata di aver ostacolato le esportazioni di greggio e gli interessi dell'Iran. Ieri c'erano stati attacchi, accuse reciproche che per alcune ore hanno fatto vacillare la tregua. Teheran ha sparato missili contro delle navi militari americane, mentre le forze statunitensi hanno attaccato alcune città colpendo i siti da cui sono partiti i missili. Trump ha minimizzato le tensioni, ma ha minacciato un attacco ancora più duro se l'Iran non firmerà il suo piano di pace. In queste ore si attende una risposta di Teheran. Ieri l'accordo sembrava molto vicino. Un'ora prima che venisse data la notizia dalla testata Axios, in borsa si sono registrati movimenti speculativi sul prezzo del petrolio. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
È il quarto episodio con le stesse strutture, le stesse caratteristiche, cioè un'ora prima che Axios pubblicasse l'indiscrezione sul possibile accordo sono stati venduti allo scoperto 17.300 contratti sul petrolio sulla borsa dedicata americana. Poi pochi minuti dopo la pubblicazione il petrolio è crollato di quasi il 10% e questi contratti sono stati ricomprati, quindi una scommessa da 1,7 miliardi di dollari che ha prodotto tra 150 e 250 milioni di profitti netti. Gli iraniani hanno accusato il giornalista di Axios che ha scritto questa notizia, Barak Ravid, perché dicono è la quinta volta che viene pubblicata sempre da lui una notizia su un imminente accordo che poi non si verifica, che ha prodotto un crollo del petrolio. Quindi l'hanno sostanzialmente accusato di essere uno dei soggetti del gruppo speculativo che poi agisce sui mercati finanziari.
Trump ha dei legami con questi movimenti speculativi?
Non emergono legami diretti, ma tutti pensano che in questo momento alla Casa Bianca ci sia sostanzialmente insediato un governo degli hedge fund. Quattro componenti della sua amministrazione di punta, a cominciare dal segretario del Tesoro, sono creatori e gestori di fondi altamente speculativi.
Israele da questa mattina sta bombardando il sud del Libano nonostante la tregua, almeno una ventina le vittime, tra loro anche un soccorritore della protezione civile. Il governo di Beirut ha riferito che dall'inizio del conflitto, il 2 marzo scorso, sono oltre 100 gli operatori sanitari uccisi da Israele. L'esercito di Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 6 le vittime. Israele ha detto di aver eliminato terroristi di Hamas. La situazione umanitaria nella striscia rimane drammatica, come ci ha raccontato Martina Marchiò, infermiera di MSF che ha lavorato più volte nella striscia di Gaza negli ultimi mesi.
Purtroppo le persone non vengono più uccise con i bombardamenti massivi e bombardamenti a tappeto, ma continuano a morire. Sono più di 700 i morti da ottobre 2025 e ci sono persone che continuano a soffrire la fame, a soffrire la sete, a soffrire il fatto di non avere un rifugio. Ci sono anche bebè che sono morti quest'inverno per il freddo, sono morti nelle loro tende, la notte sono andati a dormire, non si sono più svegliati. Adesso arriva l'estate e nelle stesse tende in cui ancora vivono più di 1,5 milioni di persone arriverà un caldo soffocante.
Tra l'altro adesso in questi giorni si parla anche di invasione di topi, insetti.
È un tema enorme, nel senso che Gaza è una grande discarica a cielo aperto e fa molto male vedere queste distese di rifiuti che non hanno fine. Ricordo quando ero lì a Gaza, c'erano questi bambini che cercavano tra i rifiuti di queste discariche a cielo aperto tutto quello che riuscivano a trovare di commestibile. Chiaramente in quelle discariche ci vivono i ratti, ci vivono i topi. Poi c'è la problematica anche delle fognature che sono state colpite, quindi i topi arrivano anche da lì. Ci sono persone che scavano delle buche nel terreno, le usano come latrine, quindi anche a livello igienico si può immaginare di cosa sto parlando. È una situazione devastante, una situazione che non ha fine.
E questa mattina è ufficialmente ripartita la Sumundo Flottiglia, una trentina di imbarcazioni sono dirette verso la Turchia, lì si uniranno altre barche per tentare di raggiungere Gaza, portare aiuti umanitari e rompere l'assedio di Israele. La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso alla pista da bob di Cortina, costruita e utilizzata per le Olimpiadi di Milano Cortina, e costata 130 milioni di euro. Oggi compie gli anni uno dei più importanti divulgatori scientifici del Novecento, che ha portato la natura e gli animali al centro dell'attenzione mondiale. Cecilia Di Lieto.
Oggi, Sir David Attenborough compie 100 anni, un secolo durante il quale possiamo senza smentite definirlo la voce della Terra. In oltre 70 anni di carriera con la BBC, ha trasformato il documentario naturalistico in un'arte globale. Non si è limitato a mostrare la bellezza del pianeta con coraggio e lucidità, è diventato il volto della lotta al cambiamento climatico, sensibilizzando sulla necessità urgente di proteggere la biodiversità e i nostri ecosistemi. Coi suoi occhi azzurri e la sua voce suadente carica di humor ha accompagnato generazioni di appassionati e non. E come ha detto lui stesso, nessuno proteggerà ciò di cui non gli importa e a nessuno importerà di ciò che non ha mai vissuto e conosciuto. Grazie per il tuo lavoro e per la tua passione, Sir David Attenborough, e tanti, tantissimi auguri.
Mattia Guastafierro e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.